ancora in diretta a questo appuntamento con Calciomercato Ritiri, venerdì 31 luglio 2026. Lorenzo Beccarisi in studio, c'è Gabriele Latini in regia al posto di Andrea Magliocca, Stefano in Pallomagno.
Ciao Lorenzo, ciao a tutti.
Di nuovo un buon pomeriggio a tutti. Andiamo a dare anche il buon pomeriggio al nostro direttore Marco Piccari.
Ciao Marco.
Buon pomeriggio.
Ciao Lorenzo, ciao Stefano, un abbraccio a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori.
Si è aggiunto a noi Marco Piccari, perché? Perché oltre a lui si aggiunge anche Luigi Foscale. Luigi, buon pomeriggio.
Ciao, buongiorno a tutti.
Buon pomeriggio.
Per ricordare Luigi, la figura leggendaria di Franco Baresi, senza dilungarmi troppo, lascio a te il palcoscenico.
Hai usato un aggettivo giusto, leggendaria. Franco non è stato soltanto un giocatore che ha vinto tantissimo e adesso c'ho i brividi, ma è stata una persona che come uomo si è distinto. E quando ho saputo oggi, stamattina purtroppo, del fatto, ero in macchina e mi ha veramente colpito questa situazione. Sono stati dei mesi molto difficili precedentemente, è stata una leggenda, ma io vorrei ricordarlo con alcuni ricordi. Se mi consentite,
certo,
vorrei condividere alcuni aneddoti che sono unici. Ne parlavo prima col direttore Marco Piccari, che è un caro amico che saluto con grande affetto.
Grazie Luigi. Grazie. Beh, poi Luigi, immagino quanto sia importante per la vostra famiglia, quanto sia stato importante Franco Baresi, sì, e quel Milan e il Milan in generale.
Esatto, perché Franco era ed è, rimane sempre nei nostri cuori. Non entro nell'aspetto tecnico calcistico, perché ci saranno degli approfondimenti su come difendeva queste cose, ma vorrei raccontare e condividere alcune realtà del vero Franco, quello che vedevi in momenti unici. Uno di questi era quando si entrava nel campo, nel tunnel, il famoso tunnel che adesso è sottoterra, una volta era sul lato con un telone di plastica. E in quei momenti lui, io avevo la fortuna di poter stare negli spogliatoi e vedere alcune dinamiche che non c'erano, lui aveva da un lato un tono molto austero, perché era un uomo di poche parole, alcuni dicevano che era molto silenzioso, ma parlava nei momenti giusti, quindi riusciva a non solo a caricare la squadra anche solo con uno sguardo, ma anche a intimorire gli avversari. Questo mi ricordo tante realtà, tante partite, in particolare le emozioni più grandi l'ho viste negli spogliatoi con il Napoli di Maradona, che è stato il più grande attaccante. E proprio quando gli chiesi chi è stato il giocatore più difficile da marcare, lui mi disse: beh, senza ombra di dubbio, Diego è stato uno dei più grandi, forse l'unico attaccante che avevo difficoltà. Ma nonostante ci fosse stata questa grande rivalità con i migliori attaccanti al mondo, Franco, ed era uno che non le mandava a dire dal punto di vista calcistico, aveva sempre quella mano per aiutare l'avversario attaccante o centrocampista offensivo, per dargli una mano quando magari succedeva il piccolo infortunio, queste cose, aveva sempre quella parola, quella pacca, quindi è stato sempre un gran signore. Io me lo ricordo tante volte in quei momenti. E poi ho anche tanti altri ricordi di quando era giocatore nei ritiri, perché se da un lato era vero che era taciturno, e tanti dicevano che era un taciturno, cioè non era uno che parlasse tantissimo, ma in realtà, per chi lo conosce veramente, lui parlava con gli occhi, cioè lui ti guardava e ti fulminava su queste cose qui. Ed è vero, perché io ho fatto tanti anche pranzi insieme e ho avuto la fortuna di poterlo conoscere da quel punto di vista, e aveva questa capacità innata, comunicativa, non per tutti, ma che lo ha reso a livello di tifo una delle figure più amate di sempre, perché era un leader buono. Cioè il Franco era una persona buona, e si può dire di tutto di lui, ma non che non abbia avuto, che non sia una persona realmente di cuore, realmente buona. Poi ho altri aneddoti molto, molto belli che, se volete, posso condividere.
Sì.
Penso che siano cose uniche. Uno è anche simpatico di aneddoto. Era il periodo che aveva appena smesso di giocare, quindi era proprio nel periodo che un calciatore a volte può avere quel momento un po' di difficoltà, ma lui invece no, lui era una persona molto tranquilla, molto umile, ma anche molto conosciuta, perché Franco, quando ha lasciato un Milan che aveva appena vinto negli anni precedenti tantissimo, quindi ha lasciato Milan in un momento che aveva vinto tanto. E quindi quando si andava a mangiare, andavamo spesso 2 o 3 volte a settimana a mangiare insieme anche all'estero, nei migliori ristoranti, cosa succedeva? Che i camerieri, i direttori dei ristoranti, anche stellati, anche bellissimi, rimanevano affascinati da questo grande calciatore, perché all'epoca non c'erano ancora i social, quindi non capitava tutti i giorni di vedere la vita di un calciatore al di fuori del campo. Poi figurati, Franco era anche molto riservato. E mi ricordo queste scene che andavamo nei migliori ristoranti, alcuni anche stellati, con il chef 3 stelle, più importanti al mondo, e veniva fuori proprio lo chef stellato e diceva: possiamo offrire questa pietanza, questo percorso, questa cosa stellata, buonissime, qualsiasi cosa ci chieda senza problemi. E lui diceva sempre: un piatto di pasta, pomodoro e basilico. E lo guardavano un po' attoniti, e poi lo guardava, diciamo, pomodoro e basilico, sceglieva. E questa sua semplicità nella vita quotidiana è un grande esempio. Oggi, se guardiamo oggi i calciatori, quanto sono non rappresentano questo mondo semplice, forse di una volta, ma è un mondo vero. Ecco, lui rappresentava questo mondo vero, e questo è un aneddoto simpatico che fa ridere, perché poi si creava un imbarazzo e si rideva tanto.
Ecco, ma guarda, poi Luigi, torniamo adesso, che ancora diversi aneddoti, però coinvolgo anche Marco, perché abbiamo parlato prima con Stefano, però ci torno anche con Stefano, proprio di questa semplicità, no Marco, di questa quasi la normalizzazione di un campione, verrebbe da dire, no?
Ma sai, guarda, ho poi una curiosità da chiedere a Stefano, ma sai, io sono cresciuto con questi giocatori degli anni 80-90, quando penso a Barisi, non so perché, ma faccio un'associazione anche con Scirea, due uomini molto silenziosi, in campo straordinariamente forti, delle guide, con un grande carisma, silenzioso. E poi lasciarmelo dire, io l'ho scritto e lo ribadisco, era un po' la mia figurina dell'album rosso-nera da sempre, dall'inizio, da quando ho cominciato a fare l'album Panini, c'era Baresi che era rosso-nero, era un altro calcio dove forse questi legami così forti si potevano così creare, adesso un po' difficile per tante ragioni. E poi era un giocatore che tu ci potevi contare sempre. Io mi sono, lo racconto sempre a Stefano in privato, io mi sono innamorato del Milan, di quel Milan lì di Sacchi, perché era una cosa meravigliosa da vedere giocare. Io lì ho scoperto che si poteva giocare a calcio in maniera diversa, e Baresi me lo ricordo come quello che poteva chiudere tutte le falle difensive che si creavano, scappava via un attaccante, arrivava lui con il tackle pulito, ti portava via il pallone dal piede al giocatore, era quello che comandava il fuorigioco, no? Quindi era la guida, era quello che dava sicurezza. È stato veramente un libero che si è trasformato. Poi Stefano lo può dire, perché credo, correggimi se sbaglio Stefano, poi magari ti voglio chiedere anche questo, tu nel tuo, diciamo così, percorso da calciatore hai anche avuto il modo di incrociarli, di vederli, queste che sensazioni hai avuto?
Beh, insomma, no? Guarda, lo dicevo anche, voglio dire, all'inizio, no? Dalla trasmissione con Lorenzo, anche quello che ha detto Luigi, cioè colpiva questo silenzio che era sudditanza, cioè trasformava questo silenzio, che lui parlava poco anche in campo, sì. Gesticolava e con lo sguardo, come ha detto giustamente Luigi, governava. e questa cattiveria agonistica, oltre al suo talento inarrivabile, insomma, di questa velocità, di questa rapidità, molto moderno, tecnico, intelligente, era straordinario, ma abbinava questa determinazione senza soluzione di continuità che ha trasmesso al Milan. Cioè il Milan, se diventa grande, se tu ti sei innamorato del Milan, è vero, Rico Sacchi, ma era un Milan, consentitemi il termine, agonisticamente cattivo.
Sì,
cattivo
sì.
Significa un termine positivo del tempo. C'è questa accezione positiva, cioè che aveva elevato, certo, questa determinazione, cioè se Maldini, Tassotti, Costa, cioè tutti alzavano il livello, perché c'era Baresi. Se non ci fosse, certo, stato lui, probabilmente ci sarebbe stato un altro Milan. Cioè tutte quelle pause, quei cali di tensione, quell'attenzione, quella disciplina, quella serietà e quel carattere anche molto lombardo, consentitemi il termine, cioè lui bresciano, però cioè di quella parlare poco e fare tanti fatti, no? Che caratterizzava quel Milan lì, cioè incarnava Piscinin, come affettuosamente ribattezzato, no? Piccoletto, cioè quando esordì con Rocco nel 78, cioè è rimasto sempre tale quale fino all'ultimo giorno, quell'umiltà, quella determinazione. E Milan poi certamente Berlusconi, Braida, però se non ci fosse stato, secondo me, Franco Baresi, non ci sarebbero stati 6-7 giocatori forti che sarebbero diventati forti perché hanno giocato con lui.
E aggiungo anche, e qui
perché sono stati con Baresi, sono stati guidati da Baresi, che era più di un allenatore in campo, capisci?
Sì, torno da Luigi su questo, che poi magari ci può raccontare anche qualcos'altro dietro le quinte.
Cioè, alcuni calciatori devono ringraziarlo per le carriere che hanno saputo fare.
Che le hanno fatte grazie a lui.
Certo, perché hanno giocato 5-6 anni insieme con lui.
Li ha
con Baresi, cioè, c'era lo scivolo, cioè tu entravi in campo con Baresi, c'era lo scivolo, perché questo era un fuoriclasse, era un altro, era un alieno, cioè, era una specie di leone non parlante che stava
ma
là,
ma si sentiva e come e aggiungo questo proprio sul
consentitemi, sì, Lorenzo, consentitemi, sì, Marco, una cosa, sicuramente poi so che lo avrete più tardi e so che c'è un legame molto affettuoso tra Stefano e Filippo Galli, che interverrà più tardi, però possiamo anche dire, Filippo Galli è stato un altro grande difensore di quel Milan guidato sempre da Franco Baresi. Credo che se non c'è nessuna offesa nel dirgli che di un giocatore che ha tratto molto vantaggio da quello che diceva prima Stefano, che lo ha descritto proprio come era sul campo, io credo che sia stato Alessandro Costacurta. Grandissimo rispetto, ma se Alessandro Costacurta è diventato Alessandro Costacurta, deve dire tanto grazie a aver avuto vicino uno straordinario
ma sai, Marco, ma tutti Baresi. Ma tutti, perché lui era il boss indiscutibile, riconosciuto da tutti, perché parlava poco e voleva i fatti prima da se stesso e poi da tutti, pretendeva, quindi era diciamo il capitano ideale di qualsiasi allenatore, cioè trovatemi un giocatore come Baresi e
mi lego a questo, perché
oltre alla sua bravura era uno che arrivava al campo in ritardo. Magari non lo so, adesso non lo conosco, però insomma dai racconti, insomma, magari ti diceva niente, guardava, come diceva Luigi, ti guardava in faccia.
Sì.
Così
sì,
non
sì.
Cioè al Milan la disciplina, tu diventi forte perché c'è disciplina. In quel Milan là c'era disciplina grazie a Baresi.
E quando si dice il Milan attuale non c'è più, le altre
poi,
società
poi
in
tutti
generale.
Gli altri, Maldini, sì. Tutti gli altri, ma diciamo così, il capo, quello che crea questa disciplina è
ma infatti quando sento la società assente, sì, però magari avere giocatori di questo spessore ti aiuta, non è che deve essere sempre
ma
solo la società.
Il discorso che se arrivava uno al Milan e sgarra, cioè non si comportava in linea con questo tipo di disciplina, durava.
Ma infatti ti leggo proprio un virgolettato di Boban.
Come un gatto in tangenziale.
Boban,
cioè, secondo me se ne andava subito.
Si apriva solo se dimostravi di essere da Milan, cioè questo è il concetto. E infatti qui arrivo da Luigi e torno da lui, perché la sensazione che ho io è che in un periodo in cui diciamo si iniziavano a creare nuovi personaggi anche nel mondo del calcio, anni 80, anni 90. Ecco, un antipersonaggio come Baresi secondo me ha fatto sì che una squadra grande, grandissima, formata con grandissimi campioni, con grandi investimenti, diventasse quella che è stata la squadra di riferimento negli anni 80 e soprattutto negli anni 90 del calcio, almeno italiano se non europeo e mondiale.
Sì, è vero questo, ma focalizziamo anche un punto. Quando Arrigo Sacchi ha preso in mano il Milan, che era un Milan che arrivava da una situazione tragica, e c'era Franco che era la persona di riferimento della difesa, Franco era già anziano, quindi si è trovato un, era già, diciamo, non anziano, era già avanti con la carriera, quindi, e non era nel momento in cui doveva ancora fare il salto ed esprimere, e nonostante questo è riuscito a fare tutta la strada che ha fatto, e concordo pienamente su quella austerità, su quel parlare poco, e proprio e gli chiesi una volta, invece nelle tante ho avuto la fortuna di poter incontrarlo tante volte e parlarci con lui, gli chiesi due cose. La prima è che quando lui alzava la mano per il fuorigioco e gli arbitri guardaline si intimorivano, avevano questo timore reverenziale, perché se Baresi alza la mano, all'epoca non c'era il VAR o queste cose, se alzava la mano lui era così, e gli chiesi: ma Franco, ma scusa, anzi Franchino l'avevo chiamato, ma Franchino, ma quando alzi la mano pensi di avere sempre ragione? E lui mi disse: ma qualche volta ci provo. Si è messo, e l'ho visto ridere, lì l'ho visto ridere, e questa è una cosa stupenda. Poi un'altra cosa che gli chiesi, perché quando c'era Franco la difesa era molto alta del Milan, e gli dicevo: ma tu come fai a contrastare così bene il giocatore nell'uno contro uno? E lui mi disse: guarda, io ho una mia tecnica nel marcarlo da vicino, dandogli, sempre nel discorso lecito, senza fare falli, le ginocchiate. Cioè lui teneva il ginocchio alto per ostacolare il giocatore senza fare fallo. Questo mi dice: questo è uno dei miei segreti che uso per difendere le cose. Quindi questa cosa è una cosa che lui mi disse in separata sede, in camera caritatis. E poi un altro aspetto agonistico che aveva: è vero che lui era uno asciutto nel giocare, a volte era anche duro, però poi verso l'avversario era anche gentile, poi dopo, quindi non era uno rancoroso, era uno poi che era una persona corretta, ecco, estremamente leale, estremamente corretta. E c'è un altro aneddoto che mi ha colpito nella vita, e me lo porterò dietro per sempre, era l'aspetto mentale, perché in quel suo silenzio prima della partita o nelle trasferte, quando c'erano le trasferte che c'era il mini ritiro, in quei momenti lui stava molto per conto suo, e io gli chiesi: ma cosa stai pensando? Cosa pensi? E lui fa: io sto pensando a tutti i giocatori che domani dovrò vedere, quindi se uno è destro, uno è mancino, se uno tira lungo, uno tira corto. E collegandoci poi con Filippo Galli, che parlerà dopo, che è un caro amico che saluto, se gli potete portare i miei più grandi saluti a Filippo, che è stato uno dei più grandi. Filippo Galli è stato anche lui un grandissimo difensore. La partita è infortunato, ma secondo me se non si fosse infortunato sarebbe diventato, con Franco avrei fatto ancora molto di più, secondo me. Franco e Filippo avevano questo rapporto unico, quindi sono stati molto 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 validi. Avere Franco in difesa giovava sia ai difensori, ma soprattutto al portiere, perché quelle poche palle che arrivavano degli avversari in porta arrivavano sporche e difficili da essere giocate bene da un attaccante. E mi ricordo che quando il Milan ha vinto il 4-0 con quel bellissimo gol di Savicevic, che ci ricordiamo, in quella partita lì Capello fece una analisi dei giocatori che c'erano, diciamo, di come potevano ripartire da centrocampo. Questa analisi la fece anche Franco, e in questa analisi che aveva fatto anche Franco avevano analizzato proprio di andare a dare la palla a quel giocatore. Ferrer era un giocatore, quello meno forte della squadra avversaria, quindi di marcare di più alcuni giocatori più forti invece di lasciare libero quello le cui ripartenze erano meno incisive. Questo permetteva che cosa? Esatto, quindi non era soltanto nell'uno contro uno l'intelligenza tecnica, ma era nel comunicare anche quando lui non giocava, dare quegli spunti di campo agli altri giocatori proprio per e all'allenatore proprio per impostare il gioco di una squadra a livello di centrocampo difensivo. E questo ha permesso al Milan di vincere quella Coppa dei Campioni con quel 4-0 che è stato pazzesco. Peraltro il gol che fece Savicevic, che è uno dei gol più belli al mondo, nasce appunto da una palla intercettata da Filippo Galli su quei lavori che erano stati strutturati proprio di andare a intercettare i difensori sulla centrocampo. Una delle intuizioni che ebbe Capello la ebbe con Franco, quindi aveva questa grandissima intelligenza sia sul campo che anche mentale, ecco. Vedeva avanti, ecco. Una persona fantastica,
sì, e l'abbiamo definito moderno anche oggi, sarebbe moderno anche oggi a 30 anni, sì. Oltre 30 anni di distanza. Luigi, grazie per essere stato con noi.
Luigi, grazie veramente.
Grazie ancora.
Grazie veramente, Marco, Luigi. Un saluto a tutti gli spettatori e un saluto a Filippo Galli anche dopo.
Grazie
a Luigi Foscale. Grazie anche al nostro direttore Marco Piccari. Marco, ti liberiamo nuovamente e ti risentiremo.
Sì, no, guarda, io faccio, intanto vi ringrazio perché mi ha fatto piacere stare per ricordare questo grande campione. Tra l'altro so oggi ho visto dei video bellissimi, lo dico anche a Stefano, di Maradona che al termine della partita aveva la maglia di Baresi, che dice: questo è il più forte difensore che io abbia incontrato. No, io chiedo a Stefano se possiamo definirlo il più forte di come interpreti di quel ruolo, Stefano.
Sì.
Se tu o pensi che ci sia qualcuno.
Ma sai,
io dico sempre, ho visto vincere il pallone d'oro a Sandler e io non mi capisco in questo, non averlo dato a Baresi, certo. Per me è una stortura del calcio, così come Maldini.
Esatto.
Esatto.
Sai, poi l'assegnazione del pallone d'oro, sai.
Sempre. Magari quel rigore. Quel rigore a Pasadena nel 94.
Comunque sono d'accordo con te. Cioè, voglio dire, non adesso a memoria, sì, Scirea è stato un grande rappresentante del ruolo, però insomma, sì, Baresi lo ha modernizzato il ruolo, aveva questa velocità anche nelle preventive, mostruoso, completo, fortissimo e credo che inarrivabile. Sì, siamo d'accordo, è più forte. Cioè, un fuoriclasse nel suo ruolo è stato un fuoriclasse, quindi aveva anche questa... È stato riconosciuto anche a livello internazionale, ricordato dal Real Madrid, in Inghilterra. Insomma, voglio dire, è stata un'icona internazionale.
Sì,
assolutamente, è stato un grandissimo ed è giusto che venga ricordato e continueremo a ricordarlo come merita. Marco, grazie.
Ciao Marco.
No, grazie a voi. Ciao Stefano, ci vediamo il 17.
Sì.
Un abbraccio grande a tutti voi.
Ciao,
grazie a Marco Piccari che ha ricordato anche l'appuntamento del 17 con Maracanã. Ci fermiamo, torniamo tra poco e continueremo ovviamente a ricordare Franco Baresi e non solo.